Non ha traccia del diario di Anna Frank. Venerdì 9 ottobre 1942. Cara Kitty, nient'altro che notizie triste e deprimenti ho da darti oggi. I nostri molti amici ebrei, un po' alla volta, vengono deportati tutti. La Gestapo, per questa gente, non ha il minimo riguardo. La si carica semplicemente su carri bestiami e la si trasporta a Westerbork, il grande campo di concentramento per ebrei, nella Drente. Mip ci ha raccontato di qualcuno che è scappato da Westerbork. Westerbork deve essere tremendo. Non ti danno quasi niente da mangiare, per non parlare del bere. C'è acqua solo per un'ora al giorno e solo un bagno e un gabinetto per alcune migliaia di persone. Dormono tutti insieme, uomini, donne, e a queste e ai bambini spesso vengono rasati i capelli. Quasi impossibile fuggire. La gente è segnata dal cranio rasato e spesso dall'aspetto ebraico. Se già in Olanda è così grave, come vivranno nelle terre barbariche e lontane dove vengono mandati? Supponiamo che per lo più vengano assassinati. La radio inglese parla di camere a gas. Forse è la morte più rapida. Sono totalmente sconvolta. Mip racconta questi fatti orribili in modo toccante e a volte anche lei è molto agitata. Recentemente, per esempio, c'era una vecchietta ebrea paralitica che aspettava davanti a casa sua che la Gestapo tornasse a prenderla con un'auto. La poveretta aveva tanta paura degli spari contro gli aerei inglesi che passavano sulla città e anche delle luci abbaglianti dei fari. Però Mip non ha osato farla entrare. Nessuno l'avrebbe fatto. I signori tedeschi non fanno economia di punizioni. Anche Bip non dice più niente. Il suo ragazzo deve andare in Germania. Ogni volta teme che gli aerei che volano sopra le nostre teste sgancino bombe, spesso da 1 milione di chili, proprio sulla testa di Bertus. Battutine come «non saranno proprio 1 milione» e «tanto basta una bomba» le trovo del tutto fuori luogo. Bertus non è certo il solo che deve andarci. Ogni giorno partono treni carichi di ragazzi. Strada facendo, quando si fermano a qualche stazioncina, a volte scendono di soppiatto e cercano di nascondersi. Forse qualcuno ci riesce. Il canto funebre non è ancora finito. Hai mai sentito parlare di ostaggi? È la nuova punizione che è stata introdotta per i sabotatori. È la più orribile che puoi immaginare. Cittadini innocenti, uomini noti, vengono tenuti prigionieri in attesa di essere assassinati. Se c'è un sabotaggio e non salta fuori il colpevole, senza tanti complimenti la Gestapo mette al muro 5 ostaggi. Spesso, sul giornale, ci sono gli annunci mortuari di queste persone. Il crimine viene definito incidente fatale. Bel popolo quello tedesco, e in realtà ne faccio parte anch'io. Ma no. Hitler ci è già da tempo resi apolidi. E poi, in tutta la terra, non esiste inimicizia più grande di quella tra tedeschi ed ebrei. Tua, Anna. Mercoledì, 14 ottobre 1942. Carissima Kitty, ho un sacco di cose da fare. Ieri ho prima tradotto un capitolo della Belle Nivernese, segnandomi le parole. Nota al testo. La Belle Nivernaise di Alphonse Daudet, 1840-1897, fine della nota al testo. Poi quella schifosa matematica, e poi ho tradotto ancora 3 pagine di grammatica francese. Oggi grammatica francese e storia. Non ho proprio voglia di fare quegli stupidi conti ogni giorno. Anche papà li trova terribili. Li so fare quasi meglio di lui, ma in realtà nessuno di noi due è molto bravo. Così dobbiamo sempre chiedere aiuto a Margot. Sono anche impegnata con la stenografia e mi piace da matti, sono la più brava dei 3. Ho letto Gli Stormer. Nota al testo. The Stormers di Cissi van Maxveld. Fine della nota al testo. È bello, ma non quanto Jop der Heul. Tra l'altro, contengono quasi tutte le stesse parole, ma è ovvio, la scrittrice è la stessa. Cissi van Maxveld scrive benissimo. La farò sicuramente leggere ai miei figli. Poi ho letto un sacco di testi teatrali di Körner. Scrive bene. per esempio Hedwig, il cugino di Brema, la governante, il dominio verde e diversi altri. Mamma, Margot e io andiamo di nuovo d'amore d'accordo. Devo dire che così è molto più gradevole. Ieri sera Margot e io eravamo distese sul mio letto. Era molto stretto, ma proprio per questo divertente. Mi ha chiesto se un giorno le farò leggere il diario. Qualche pagina sì, le ho detto, chiedendole del suo. Allora anche lei me lo farà leggere. Così siamo venute a parlare del futuro e le ho domandato che cosa farà da grande. Lei però non me l'ha voluto dire, ne fa un gran mistero. Ho sentito parlare di insegnamento, non so se sia vero, ma immagino che debba essere qualcosa in quella direzione. Però non dovrei essere così curiosa. Stamattina ero sul letto di Peter, dopo aver cacciato via lui. Era furibondo contro di me, ma non me ne importa proprio niente. Potrebbe davvero essere più gentile con me, perché ieri sera gli ho regalato un'altra mela. Una volta ho chiesto a Margot se mi trova molto brutta. Lei ha risposto che sono un po' buffa e che ho begli occhi. Piuttosto vago, non trovi? Beh, a risentirci. Anna Frank. Poscritto. Stamattina ci siamo di nuovo messi tutti sulla bilancia. Margot pesa 60 kg, mamma 62, papà 70, Anna 43, Peter 67, signora Vandon 53, signor Vandon 75. Nei 3 mesi che sono qui sono aumentata di 8 kg. Un sacco, eh? Martedì 20 ottobre 1942. Cara Kitty, mi trema ancora la mano, anche se lo spavento che ci siamo presi è passato da 2 ore. Devi sapere che in casa abbiamo 5 estintori Minimax. Visto che sono così furbi, quelli di sotto non ci avevano avvertito che il falegname, o come diavolo si chiama il tizio che fa questo lavoro, sarebbe venuto a riempirli. Per questo non sapevamo di non dover far rumore, fino a quando non ho sentito martellare sul pianerottolo davanti alla nostra porta libreria. Ho pensato subito a un falegname e ho avvertito Bip, che stava mangiando, di non scendere. Papà e io ci siamo appostati dietro la porta per sentire quando l'uomo se ne andava. Dopo aver trafficato per un quarto d'ora, ha appoggiato il martello e gli altri attrezzi sullo scaffale, o così ci è parso, e ha bussato alla porta. Siamo sbiancati. Aveva dunque effettivamente sentito qualcosa e voleva scoprire da dove venisse il rumore? Così ci è sembrato. Ha continuato a bussare, tirare, spingere. Quasi svenivo per la paura che a quell'uomo, perfettamente estraneo, potesse riuscire di scoprire il nostro bel nascondiglio. E proprio quando cominciavo a tremare il peggio, sentiamo la voce del signor Kleiman. «Aprite! Sono io!» Abbiamo aperto. Che cos'era successo? Il gancio che tiene fermo lo scaffale si era incastrato. Per questo nessuno aveva potuto avvertirci che veniva il falegname. L'uomo era sceso e Kleiman era venuto a chiamare Bip, ma non era riuscito a sganciare lo scaffale. Posso assicurarti che mi sono sentita molto sollevata. L'uomo, che pensavo volesse entrare da noi, nei miei pensieri aveva assunto dimensioni sempre più grandi. Alla fine era come un gigante, uno di quei fascisti della peggior sorta. Per fortuna questa volta ci è andata bene. Lunedì è stato molto piacevole. Mip e Jean hanno dormito da noi. Margot e io abbiamo dormito con mamma e papà, in modo da lasciare il nostro posto ai coniugi Gis. Il pranzo d'onore era squisito. Una piccola interruzione c'è stata per colpa della lampada di papà, che ha causato un cortocircuito, lasciandoci all'improvviso al buio. Che fare? C'erano valvole di ricambio, ma bisognava andare a cambiarle proprio in fondo al magazzino buio. Non è un lavoro simpatico da farsi di notte. Però i signori uomini hanno osato, e dopo 10 minuti abbiamo potuto spegnere le candele. Stamattina mi sono svegliata presto. Jean era già vestito. Doveva andarsene alle 8:30, per questo alle 8 era già di sopra che faceva colazione. Mip si stava vestendo e quando sono entrata era ancora in camicia. Porta mutandoni di lana uguali ai miei per andare in bicicletta. Anche Margot e io ci siamo vestite e siamo salite di sopra molto prima del solito. Dopo una buona colazione Mip è scesa, diluviava ed era contenta di non dover andare in ufficio in bicicletta. Io e il babbo Abbiamo rifatto i letti e poi ho studiato 5 verbi irregolari francesi. Diligente, vero? Margot e Peter leggevano in camera nostra e Moshi era sul divano vicino a Margot. Dopo aver studiato le irregolarità francesi, sono andata da loro e mi sono messa a leggere L'Eterno Canto delle Foreste. È un libro molto bello, ma anche molto strano. L'ho quasi finito. La prossima settimana anche Bip si fermerà a dormire da noi, una volta. Tua, Anna. Giovedì, 29 ottobre 1942. Carissima Kitty, sono preoccupata. Papà è malato. Ha la febbre alta e chiazze rosse. Sembra morbillo. Pensa che non possiamo neppure chiamare un dottore. Mamma lo fa sudare molto, forse così la febbre scende. Stamattina Mip diceva che dall'appartamento di Van Damme, sulla Zuider Amsterdam, sono stati portati via tutti i mobili. Non l'abbiamo ancora detto alla signora. In questo periodo è piuttosto nervosetta. E non abbiamo nessuna voglia di sentire l'ennesima geremiade sul suo servizio buono e sulle belle sedie che ha lasciato a casa. Anche noi abbiamo dovuto abbandonare quasi tutte le cose belle. Che senso ha lamentarsi? Papà vuole che io legga i libri di Hebbel e di altri scrittori tedeschi conosciuti. Ormai leggo abbastanza velocemente in tedesco. Però, di solito, mi capita di bisbigliare invece che leggere in silenzio. Ma passerà. Papà ha preso i drammi di Goethe e Schiller dalla libreria grande e vuole leggermi qualcosa ogni sera. Abbiamo già cominciato col Don Carlos. Per seguire il buon esempio, mamma mi ha messo in mano il suo libro di preghiere. Diplomaticamente ho letto qualche preghiera in tedesco. Non sono male, ma non mi dicono molto. Perché mi costringe a essere così pia e bigotta? Domani accenderemo la stufa per la prima volta. Ci affumicheremo per benino. Il camino non veniva pulito da tempo. Speriamo che tiri. Tua, Anna. Lunedì, 2 novembre 1942. Carissima Kitty, venerdì sera è stata da noi Bip. È stata una bella serata, ma lei non ha dormito bene, perché aveva bevuto vino. Per il resto, niente in particolare. Ieri avevo un forte mal di testa e sono andata a dormire presto. Margot è di nuovo antipatica. Stamattina mi sono messa a riordinare uno schedario dell'ufficio, perché si era rovesciato ed era tutto in disordine. È un lavoraccio, così ho chiesto a Margot e a Peter di darmi una mano. Ma quei due sono troppo pigri. E io ho smesso. Non sono così scema da farlo tutto da sola. Tua, Anna. Poi scritto. Dimenticavo di darti l'importante notizia che probabilmente avrò presto le mestruazioni. Lo so perché ho sempre le mutandine macchiate di una cosa appiccicosa. E poi me l'ha detto la mamma. Non vedo l'ora. Mi sembra così importante. Peccato però che non potrò usare gli assorbenti, perché anche quelli non si trovano più. E quei bastoncini della mamma li possono usare solo le donne che hanno già avuto un bambino. 22 gennaio 1944. Aggiunta. Ora non potrei più scrivere cose simili. È passato un anno e mezzo e sfogliando questo diario non riesco proprio a capacitarmi di essere stata tanto ingenua. Distinto, so che, anche desiderandolo ardentemente, non potrei mai tornare ad essere così. I commenti sulle liti e sul conto di Margot, mamma e papà sono ancora molto attuali invece. Avrei potuto scriverli ieri, tali e quali. Mentre non riesco a capire come ho potuto trattare altri argomenti così senza riservo, provo autentica vergogna a rileggere quello che ho scritto su temi cui preferisco pensare in termini più positivi. Ho scritto davvero cose poco carine, ma basta così. Proprio come allora, anche adesso, ho nostalgia di morti. Spesso, coscientemente, ma ancora più spesso senza rendermene conto, durante il tempo che ho trascorso e sto passando qui, ho sentito un desiderio di confidenza, affetto e coccole. È un desiderio ora più forte, ora meno, ma sempre presente. Giovedì, 5 novembre 1942. Cara Kitty, gli inglesi hanno finalmente ottenuto qualche vittoria in Africa e anche Stalingrado non è ancora caduta. Per questo i signori di sopra sono molto felici e questa mattina abbiamo bevuto caffè e tè. Per il resto, niente di speciale. Questa settimana ho letto molto e lavorato poco. Bisogna fare così in questo mondo per tirare avanti. Domenica è il compleanno di Peter, ma di questo ti scriverò sicuramente in seguito. Mamma e io andiamo un po' più d'accordo negli ultimi tempi, ma tra noi non c'è mai confidenza. E papà nasconde qualcosa. Comunque è un tesoro come sempre. Da un paio di giorni la stufa è accesa e tutta la stanza è invasa di fumo. Preferisco di gran lunga il riscaldamento centrale e in questo sono sicura di non essere la sola. Margot è una vera strega. Mi tormenta giorno e notte. Anna Frank. Lunedì, 9 novembre 1942. Cara Kitty, ieri era il compleanno di Peter. Ha compiuto 16 anni. Alle 8 ero già di sopra per vedere i regali. Tra le altre cose, ha ricevuto il gioco della borsa, un rasoio e un accendino. Non è che fumi molto, anzi, è più che altro per darsi un tono. La sorpresa più grande l'abbiamo avuta a Luna, quando il signor Van Dan è venuto a comunicarci che gli inglesi sono sbarcati a Tunisi, Algeri, Casablanca e a Orano. È l'inizio della fine, hanno detto tutti, ma Churchill, il primo ministro inglese, che probabilmente in Inghilterra aveva sentito la stessa esclamazione, ha commentato: questo sbarco è un evento molto importante. Non si deve pensare che sia l'inizio della fine. Direi piuttosto che è la fine dell'inizio. Riesci a cogliere la differenza? Motivi per essere ottimisti ce ne sono. Stalingrado, quella città russa che ormai difendono da 3 mesi, non è ancora caduta in mano ai tedeschi. Per farti capire lo spirito dell'alloggio segreto, devo descriverti anche un po' l'approvvigionamento dei viveri. Devi sapere che quelli del piano di sopra sono dei gran mangioni. Il pane ce lo fornisce un panettiere molto simpatico, conoscente di Kleiman. Ovviamente non ne riceviamo quanto a casa, comunque ci basta. Anche le tessere annonarie si comprano sul mercato nero. Il prezzo sale di continuo. Da 27 fiorini ormai è già arrivato a 33. E tutto solo per un pezzetto di carta stampata. Per avere in casa del cibo durevole, oltre ai nostri 100 barattoli, abbiamo comperato 135 chili di legumi secchi. Non solo per noi, bisogna tener conto anche dell'ufficio. I sacchi erano appesi a ganci nel corridoio, dietro la porta camuffata. Per il peso, alcune delle cuciture si sono aperte, così abbiamo deciso di trasferire le provviste in solaio. Il compito è stato affidato a Peter. 5 dei 6 sacchi erano già arrivati in soffitta sani e salvi. E Peter stava portando su il 6° quando si è aperta la cucitura sul fondo e una pioggia, no, anzi, una grandinata di fagioli si è abbattuta sulla tromba delle scale. Il sacco ne conteneva 25 chili. Che rumore tremendo! Quelli di sotto pensavano che gli stesse crollando in testa tutta la casa. Peter all'inizio si era spaventato, ma poi è scoppiato a ridere come un matto quando mi ha visto in fondo alle scale, come un isolotto in mezzo a un mare di fagioli. Ero totalmente circondata da quei cosini scuri, sommersa fino alle caviglie. Poi ci siamo messi a raccoglierli, ma sono così lisci e piccoli che finivano in tutti gli angoli possibili e impossibili. Adesso, ogni volta che qualcuno sale le scale, si china e raccoglie una manciata di fagioli per portarli alla signora Van Dan. Quasi me ne dimenticavo. Papà è ormai completamente guarito. Tua Anna. Poscritto. In questo momento, per radio, trasmettono la notizia che Algeri è caduta. Marocco, Casablanca e Orano sono già in mano agli inglesi da alcuni giorni. Ci sono speranze per Tunisi. Mercoledì, 10 novembre 1942. Cara Kitty, grande novità. Ci sarà un 8° inquilino. Sì, già da sempre eravamo convinti che qui c'è spazio e cibo a sufficienza per 1/8 persona. Avevamo solo paura di approfittare troppo di Kluger e Kleiman. Ma adesso le notizie sugli ebrei sono peggiorate. Papà ha parlato con i 2 interessati e loro sono stati subito d'accordo. Il pericolo per 7 o per 8 è uguale, hanno detto. Ed è vero. Stabilito questo, ci siamo guardati intorno mentalmente nella nostra cerchia di amici, in cerca di una persona sola che potesse adattarsi alla nostra famiglia di clandestini. Non è stato difficile trovare qualcuno che avesse le caratteristiche giuste. Dopo che papà aveva scartato tutti i parenti dei Van Dan, la scelta è caduta su un dentista di nome Alfred Dussel. Vive con una donna cristiana, simpatica e molto più giovane, con cui probabilmente non è sposato, ma questo non c'entra. Si dice che sia un uomo tranquillo e gradevole e anche se lo conosciamo solo superficialmente, pare che sia simpatico tanto ai Van Damme quanto a noi. Anche Mip lo conosce, così può avviare lei la cosa. Quando verrà, Dassel dovrà dormire nella mia stanza, al posto di Margot, alla quale sarà assegnato il letto pieghevole. Nota al testo. All'arrivo di Dussel, Margot si trasferì nella stanza dei genitori. Fine della nota. Gli chiederemo di portare qualcosa per tappare molari bucati. Tua, Anna. Fine della nona traccia, pagina 60.